Karl Popper amava porre questa domanda. Chi ha ucciso il Circolo di Vienna? Bene, diceva e rispondeva a se stesso. Lo confesso, sono stato io. Molto enfaticamente, Karl Popper, che aveva un'autostima che definire gigantesca è dir poco, pensava di aver distrutto completamente le posizioni dei suoi amici del Circolo di Vienna, di esserne stato il killer. Strana opinione dal punto di vista dei circolisti, i quali pubblicarono la sua opera, appresero molto dalle sue critiche, cercarono fino all'ultimo di dialogare con lui, ma era un dialogo tra sordi, soprattutto per l'opposizione di Popper, la sua completa incapacità di accettare le critiche. Bizzarra posizione da parte di un filosofo il quale ha sempre affermato che la critica è il cuore della scienza e anche della filosofia. In ogni caso, i circolisti di Vienna consideravano Popper l'opposizione di sua maestà del circolo e enfatizzavano il fatto che i loro dissensi erano all'interno, si svolgevano all'interno di un ring, per così dire, comune. Popper e i circolisti erano come pugili che se le suonavano, ma al di dentro, all'interno delle regole del pugilato. E quali erano le regole del pugilato? Erano le regole della razionalità scientifica, secondo le quali era possibile operare una valutazione razionale dei meriti e demeriti delle teorie alla luce dell'esperienza. Il conflitto nasceva su quale doveva essere il tipo di giustificazione delle teorie. L'approccio dei neoempiristi era induttivista, va sotto il nome anche di induttivismo, quello di Popper va sotto il nome di falsificazionismo. Vedremo più avanti che si tratta di due approcci effettivamente diversi, ma le somiglianze forse prevalevano sulle differenze e su questo ognuno si farà a suo tempo la propria opinione. Per finire questo sguardo molto veloce sulla filosofia della scienza del Novecento, va detto che le filosofie dei neoempiristi e di Popper, che i lettori tendevano non senza ragione ad assimilare, divennero la concezione standard nella filosofia della scienza del Novecento. Dal 1930, 35 e soprattutto da quando i circolisti emigrarono in America, in Inghilterra, nei paesi del Commonwealth come l'Australia e la Nuova Zelanda, per esempio Popper è stato per un certo periodo in Australia, forse in Neozelanda, ma controllerete su Wikipedia, e poi in Inghilterra, Reichenbach andò in Turchia e poi negli Stati Uniti, Hempel negli Stati Uniti. Insomma, la filosofia della scienza del Novecento, nata come un'impresa tedesca, in lingua tedesca, grazie a Hitler, se così si può dire, divenne una faccenda anglo-americana. Oggi i filosofi della scienza sono distribuiti in tutto il mondo, ma la loro lingua sicuramente è l'inglese. E negli anni 50 in particolare, i filosofi come Hempel e Carnap, che operavano negli Stati Uniti, scrissero ponderosi manuali molto popolari, che erano i manuali di filosofia della scienza per l'università. Sembrava che la disciplina avesse acquisito dei punti fermi, e invece no. All'inizio degli anni 60, un allora giovane studioso che si chiamava Thomas Kuhn, storico della scienza, oltre che filosofo della scienza e anche fisico, scrisse un libro che dovette fare epoca. Si chiamava La struttura delle rivoluzioni scientifiche e fu pubblicato nel 1962. Fu uno dei libri di filosofia della scienza più letti anche dai non specialisti. E qualche anno dopo, Paul Feyerabend, anch'egli di origine tedesca, antico collaboratore di Brecht, poi fu ferito nella seconda guerra mondiale quando era membro della Hitlerjugend, e poi dopo è scappato negli Stati Uniti, una vita molto interessante che troverete anche più avanti nelle dispense, pubblicò un libro intinto con la penna intinta nell'acido solforico, che si chiamava Contro il metodo, che fondò un approccio chiamato anarchismo metodologico. Insomma, tutte le vecchie certezze dei filosofi della scienza neopositivisti e dei popperiani sembravano inclinarsi per opera di questo gruppo di pensatori, i cui più famosi rappresentanti furono appunto Kuhn e Feyerabend. Questo approccio non ebbe mai un'espressione, diciamo così, manualistica, non fondò mai un vero e proprio movimento. Noi ci riferiamo a questo insieme di autori con un termine forse infelice che è post-positivismo. In realtà loro erano post-neopositivisti, cioè era un movimento che veniva dopo il neopositivismo. Comunque, a parte la brutta parola post-positivismo, Kuhn, Feyerabend e company non erano affatto convinti che la logica matematica fosse lo strumento migliore per analizzare la razionalità scientifica, ma pensavano che i filosofi della scienza avrebbero dovuto apprendere molto dalla storia della scienza, dalla sua sociologia e soprattutto che avrebbero dovuto interessarsi di un aspetto della scienza trascurato dai neopositivisti, vale a dire degli aspetti dinamici della scienza, come cambia la scienza, come passa il consenso da certe teorie a certe altre. Ricordo che i neopositivisti invece erano interessati soprattutto alla statica della scienza, cioè come è fatta una teoria, qual è la sua struttura logica, quali sono le relazioni tra le relazioni logiche, in primo luogo, tra una teoria e i fenomeni. È chiaro che questi aspetti statici potevano essere indagati con gli strumenti della logica, ma che dire degli aspetti dinamici e soprattutto di quel fenomeno delle rivoluzioni scientifiche che Kuhn paragonava a conversioni religiose di massa. Qui la razionalità ha un ruolo forse minore di quanto non si pensi, ma questo era semplicemente un cenno per terminare il nostro viaggio veloce, il nostro sguardo veloce nella filosofia della scienza del Novecento. Di tutti questi autori post-positivisti troverete un capitolo su Kuhn e un altro su Feyerabend nella dispensa. Vale la pena dare anche uno sguardo di carattere, per così dire, geografico alla filosofia della scienza del Novecento. Si è detto che era un'impresa in lingua tedesca, sviluppata tra Austria e Germania e che poi divenne un'impresa internazionale formulata in lingua inglese, la capitale, per così dire, della filosofia della scienza, divennero gli Stati Uniti, il centro più importante. Ma che dire della Francia, che pure aveva stimolato la nascita della filosofia della scienza del Novecento con pensatori, matematici e filosofi quali Poincaré ed Huème. In realtà i francesi, con un pizzico di sciovinismo nazionalistico che non è mai mancato a quel paese, non sentirono un grande interesse per la filosofia della scienza del Novecento come sviluppata nei paesi anglosassoni, ma coltivarono una loro tradizione e offrirono alla nostra attenzione anche dei personaggi assolutamente, a loro modo, geniali, sicuramente originali, un po' curiosi, come Gaston Bachelard, cui è dedicato un breve capitolo delle dispense e che si interessava anche di cose come la psicanalisi della scienza o il rapporto tra il femminile e il maschile nell'impresa scientifica, tutte cose che oggi ci sembrano di moda, ma che non lo erano negli anni 30 quando lui le sviluppò e quindi meritano un po' della nostra attenzione. E finalmente possiamo entrare nel vivo della narrazione, confrontandoci, illustrando alcuni punti essenziali delle riflessioni dei circolisti di Vienna e poi di Popper sulla natura della conoscenza scientifica. Notiamo anzitutto che, come abbiamo già avuto modo di dire, la conoscenza scientifica è in gran parte una conoscenza proposizionale, cioè la conoscenza scientifica riguarda la conoscenza di determinate proposizioni o enunciati noti come teorie scientifiche. Per cui i circolisti di Vienna ritennero che il punto fondamentale per analizzare la conoscenza scientifica era analizzare gli enunciati scientifici e comprendere quali erano i loro tratti specifici e in che modo le credenze scientifiche si differenziassero da altri tipi di conoscenza oppure di credenza, come la metafisica, la pseudoscienza oppure le credenze religiose. I neoempiristi divennero rapidamente famosi anche nel volgo perché cercarono di precisare il modo in cui il significato degli enunciati scientifici è in relazione con l'esperienza, formulando un criterio, un particolare criterio di significato, noto come criterio di verificabilità o anche criterio verificazionista di significato. Questo criterio è un criterio per distinguere due tipi di enunciati: gli enunciati significanti, cioè dotati di significato, e quelli che ne sono privi, e che vi prego di non chiamare mai enunciati insignificanti, perché la parola insignificanti, come sapete, ha tutt'altro senso nella lingua italiana. Quindi privi di significato o non significanti. Sono a pagina 31 delle slide. Secondo questo criterio di verificabilità, cosa significa dire che un enunciato è significante? Bene, equivale ad affermare che è empiricamente verificabile, cioè che possiamo indicare le condizioni osservabili o empiriche che, qualora si realizzassero, renderebbero vero quell'enunciato. Attenzione, qui ci sono tre concetti in ballo che sono i seguenti: vero, verificabile e verificato. Un enunciato vero è un enunciato che, per dirla in due parole, corrisponde alla realtà, che descrive la realtà così come essa è. Detto in due parole, perché poi nella parte logica delle dispense sul concetto di verità avremo modo di soffermarci. Comunque, la vecchia concezione aristotelica della verità è questa: la verità è la corrispondenza tra un enunciato e le cose. Dire che un enunciato è verificato vuol dire che ne abbiamo accertato la verità, che siamo diventati certi della sua verità. In che modo? Con la dimostrazione, con l'osservazione. Con la dimostrazione se è un teorema matematico, con l'osservazione se è un enunciato del tipo: c'è una gatta bianca sul divano del mio salotto. Resta da dire cosa vuol dire verificabile, e lo stiamo appunto precisando. Verificabile è un enunciato che può essere verificato, cioè un enunciato per il quale possiamo indicare delle osservazioni tali che, se noi le facessimo, accerteremmo la sua verità, la verità dell'enunciato, cioè queste osservazioni, per così dire, renderebbero vero quell'enunciato. Attenzione! Se accertiamo che si è verificata qualcuna delle condizioni che rendono vero un enunciato significante, diremo che lo abbiamo verificato. In molti casi possiamo verificare l'enunciato direttamente attraverso l'osservazione. E prima ho fatto questo esempio del gatto, adesso lo cambio un po' secondo la slide 32 e dico: c'è un gatto bianco sulla poltrona del mio studio. È un enunciato verificabile? Sì, perché è sufficiente che io entro nel mio studio, apro la porta, volgo lo sguardo alla poltrona e osservo, e questa osservazione mi permette di stabilire con certezza se l'enunciato "c'è un gatto bianco sulla poltrona del mio studio" è vero oppure no. Per inciso, l'osservazione mi permette anche di falsificare l'enunciato, cioè potrei vedere che non c'è alcun gatto e che l'enunciato è falso. Ma ora ci concentriamo sulla verifica. Naturalmente però la scienza non è fatta di enunciati di questo genere, come c'è un gatto sulla poltrona. La scienza è fatta di teorie generali e quindi dobbiamo porci il problema di come si possono verificare le ipotesi teoriche e generali della scienza.